di Stato Maggiore di Eisenhower che la situazione è complessa e difficile.
«Per l'amor del cielo, Stagg!»
esplose Bull.
«Veda di venirne a capo entro domattina prima di partecipare alla riunione del Comandante Supremo. Il generale Eisenhower è un uomo molto ansioso!»
Stagg fece ritorno alla sua baracca per studiare attentamente i grafici e consultare ancora una volta gli altri dipartimenti. Eisenhower aveva altre ragioni per essere molto preoccupato. Benché avesse un aspetto rilassato e mostrasse a tutti, indipendentemente dal grado, il suo famoso sorriso, era arrivato a fumare 4 pacchetti di Camel al giorno. Accendeva una sigaretta, la posava sul portacenere e la lasciava bruciare. Balzava in piedi, faceva qualche passo e ne accendeva un'altra. Inoltre, beveva caffè in continuazione e anche questo non aiutava i suoi nervi. Posticipare l'invasione implicava molti rischi. I 175.000 soldati delle prime 2 ondate rischiavano di perdere la loro combattività se il maltempo li avesse tenuti bloccati sulle loro navi e mezzi da sbarco. Alle unità da guerra e ai convogli pronti a navigare lungo le coste britanniche verso la Manica non si sarebbe potuto far invertire la rotta più di una volta senza prevedere un rifornimento di combustibile, e le probabilità che i ricognitori della Luftwaffe l'individuassero sarebbero notevolmente aumentate. La segretezza era sempre stata la preoccupazione maggiore. Lungo gran parte della costa meridionale dell'Inghilterra si estendevano accampamenti militari conosciuti come salsicce. Ospitavano le truppe d'invasione che avrebbero dovuto essere tagliate fuori dal contatto con il mondo esterno. Vari soldati, tuttavia, erano riusciti a passare sotto il filo spinato per concedersi un'ultima bevuta al pub o andare a salutare fidanzate e mogli. Le possibilità di fughe di notizie a tutti i livelli erano incalcolabili. Un generale dell'aviazione americana era stato rispedito a casa dopo che aveva indicato la data dell'operazione Overlord durante un cocktail party a Claridge's. Ora stava crescendo la paura che potesse essere notata l'assenza da Fleet Street dei giornalisti inglesi chiamati a seguire le forze di invasione. Tutti, in Inghilterra, sapevano che il D-Day era imminente, e lo stesso valeva per i tedeschi, ma bisognava fare in modo che il nemico non venisse a conoscenza con esattezza del luogo e del giorno dello sbarco. A partire dal 17 aprile era stata imposta la censura sulle comunicazioni dei diplomatici stranieri e furono attuati severi controlli sui movimenti in entrata e in uscita dal paese. Fortunatamente, il servizio di sicurezza britannico aveva catturato tutti gli agenti tedeschi in Gran Bretagna. Molti di loro erano stati convinti a fornire informazioni pilotate ai loro controllori. Questo metodo, chiamato Double Cross System, sotto la supervisione del 20° Comitato, fu progettato per suscitare un bel po' di chiasso allo scopo di confondere le idee. Aveva infatti un ruolo chiave nell'ambito dell'operazione Fortitude, il più ambizioso programma di depistaggio della storia della guerra, superiore perfino alla Maschirovka che stava preparando l'Armata Rossa per occultare il vero obiettivo dell'operazione Bagration, l'offensiva estiva di Stalin per accerchiare e schiacciare il gruppo d'armate di centro in Bielorussia. Fortitude Nord prevedeva finte unità in Scozia basate su una presunta quarta armata britannica per preparare lo sbarco in Norvegia e fare in modo che la Germania non spostasse le sue divisioni schierate in quell'area. Fortitude Sud rappresentava lo sforzo maggiore, attuato per convincere il nemico che eventuali sbarchi in Normandia avrebbero costituito un diversivo su larga scala per distogliere le forze tedesche dal passo di Calais. La vera invasione avrebbe dovuto aver luogo tra Boulogne e l'estuario della Somme nella seconda metà di luglio. Un fantomatico primo gruppo d'armate americano, sotto la responsabilità del generale George S. Patton Jr., il comandante più temuto dai tedeschi, vantava 11 divisioni nell'Inghilterra sudorientale. Aeroplani e carri armati civetta, fatti di cartapesta e involucri gonfiabili, insieme a 250 finte unità da sbarco, contribuivano a dare l'impressione che si trattava di un'operazione reale. Accanto alle unità autentiche, ne erano state inventate di fittizie.